domenica scorsa è stata aperta la chiesa in Bologna. Quindi le notizie buone sono due: che c'è un'altra chiesa in Italia e che c'è un'altra città senza chiesa. Non c'è più una città in meno senza chiesa. Poi c'è un'altra buona notizia: che c'è un gruppo dalla chiesa di Clifford negli Stati Uniti che sta facendo una distribuzione in Bologna per far partire la chiesa. Un'altra buona notizia è che domenica scorsa era il terzo anniversario della chiesa di Reggio Emilia, e l'ultima è che là ho conosciuto un pastore italiano. Alleluia! Si chiama Fausto, sta facendo un tirocinio con Brandon, sta lì per 6 mesi, e la sua intenzione è di aprire una chiesa a Foggia, finalmente in italiano. E vi dico che è molto determinato, mi ha fatto molto piacere parlare con lui, perché stavo parlando e gli stavo dicendo che in Italia c'è, in tutta Italia sicuramente, in qualsiasi città ci sono credenti, che a volte non avendo una chiesa si appoggiano a altre situazioni come la chiesa dei fratelli, chiese pentecostali, e mi ha detto è lì che sbagliano, perché se non c'è una chiesa devono farla. Lui è determinato, ho sentito la molta forza. Quindi veniamo a noi. Qui eravamo arrivati al capitolo 13, libri di prima e seconda cronache. Questo libretto dice: le cronache non sono una pura e semplice ripetizione dei libri dei re. Questi infatti ci danno la storia dal punto di vista dei profeti, mentre le cronache dal punto di vista dei sacerdoti. I libri dei re forniscono la storia secondo la visione umana, le cronache secondo quella divina. I primi mostrano il governo dell'uomo, gli altri il governo di Dio. Il risveglio sotto Ezechia, ad esempio, è narrato in 3 versetti nel libro del re e in 3 capitoli nel libro delle cronache. Benissimo. È stato utile. Titolato questo discorso Sogni e risvegli, perché vediamo perché i 2 libri delle cronache, che in realtà all'inizio erano solo come libri, era solo uno, poi sono stati divisi in due perché a quei tempi scrivevano su pergamena, facevano rotoli e diventava una cosa complicata portarsi dietro, e quindi l'hanno diviso per motivi di comodità. In effetti non sono una ripetizione dei libri dei re, perché nei libri delle cronache si sono riportati degli eventi che non sono nei libri dei re, o sono approfonditi eventi che sono nei libri dei re. Il motivo, come abbiamo visto, è semplice, come è scritto lì: le implicazioni spirituali di un evento non sempre sono considerate importanti dal punto di vista umano e viceversa. Il libro delle cronache, il primo libro, comincia con la genealogia di Adamo e per 9 capitoli prosegue su questa strada. È una serie di discendenze. E in realtà c'ha uno scopo questa discendenza, non è una cosa messa lì così. Ha lo scopo di dimostrare che la linea non si è mai interrotta, la casa di Davide per arrivare fino a Gesù non si è mai interrotta, anche quando in Israele c'è stata divisione del regno. Israele ha avuto diversi re, ma non ha avuto una linea genealogica, perché ogni 4-5 regni cambiava, mentre invece in Giuda è rimasta la linea di Davide fino al fondo. E non si è fermata, perché poi il libro di Cronache ci dice anche del ritorno, e ci dice che c'è Zorobabele. Quindi la linea di Davide ancora continuava. Poi, dal capitolo 10 si comincia con la storia del Regno Unito, partendo dalla morte di Saul. Saul non viene neanche contato, solo si descrive la sua morte, perché non era un re spirituale, evidentemente. Quindi si parla di Davide, si parla di Salomone, e poi si parla del regno di Giuda. I re di Israele non sono nominati, ma anche questo è ovvio, lo stesso motivo di prima, perché in Israele non c'era più niente di spirituale, non c'era, i re di Israele sono dal primo all'ultimo, da Geroboamo fino all'ultimo, sono tutti empi, uno peggio dell'altro, ogni re che viene dice ha fatto come il super decisore, e anche peggio, arrivando a Acab, Acab è il massimo, Acab è, la Bibbia dice, non contento di fare quello che avevano fatto i suoi predecessori, sposò Jezebel, quindi non era contento, sembrava poca cosa. Invece il regno di Giuda, purtroppo anche lì non c'è stata una, non è sempre stato fedele al Signore, ma c'è stato un susseguirsi di re cattivi e re buoni. Ci sono stati vari re buoni che hanno cercato e a volte sono riusciti a riportare il popolo al Signore, mentre altri lo allontanavano. Venivano i re. L'introduzione che abbiamo letto in quel capitolo parla del risveglio che è avvenuto sotto Ezechia. Nel libro di Secondo Cronache sono descritti altri due grandi risvegli, quello sotto Asa e quello sotto Giosia, l'ultimo. Ma cos'è un risveglio? Cosa intendiamo per risveglio? In termini umani ci sono almeno tre esempi di risveglio. C'è uno che sperimentiamo tutte le mattine. Dormiamo e la mattina ci svegliamo, cioè passiamo da uno stato di completa inattività, il corpo è fermo, riposa, sta inattivo, poi ci svegliamo e riprendiamo tutte le normali attività che ci permettono di vivere e crescere, mangiamo, lavoriamo, studiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi c'è un forte contrasto, il risveglio è un forte cambiamento. Un altro tipo di risveglio dal punto di vista umano è quando un artista o un atleta che erano all'apice della carriera a un certo punto hanno un calo e non riescono più a fare quello che facevano prima, poi all'improvviso tornano ai vecchi fasti. In questo caso addirittura non solo di risveglio, ma si parla di rinascita, è rinato. Abbiamo atleti, artisti che fanno questo. E infine l'ultimo tipo di risveglio, quello che forse più rappresenta il risveglio spirituale, è il risveglio dal coma. Un coma può durare per giorni, può durare per mesi, può durare per anni. Poi all'improvviso il corpo torna all'attività, ma torna cambiato. C'è un cambiamento, non è più come prima. Quindi questo è più simile al risveglio spirituale. Perché il risveglio spirituale è qualcosa di più profondo. Può essere individuale, un risveglio individuale, ma normalmente si parla di risveglio in riferimento a più persone. Si può parlare di risveglio quando un gruppo di credenti che si era, diciamo, raffreddato ritrova slancio e vigore, ritorna, si riavvicina al Signore con forza, con decisione, con fede. Però l'uso comune del risveglio è riferito a una situazione particolare, quando in un luogo, può essere una città, può essere una regione, a volte addirittura uno Stato, c'è, scusate, c'è un'ondata di conversioni che dura nel tempo, non è un boom improvviso, è una cosa duratura. Questo è chiamato il risveglio spirituale. L'Antico Testamento descrive molti risvegli. Il libro dei giudici ne è pieno, c'era il popolo che era oppresso, poi arrivava un giudice e il popolo si era allontanato da Dio, si riavvicinava finché aveva il giudice, moriva il giudice e si riallontanavano. E così via per tutto il libro. Abbiamo visto i tre risvegli nel libro dei Cronache. In Esdra e Nemia è descritto l'ultimo grande risveglio, loro si riavvicinano dopo il ritorno a Gerusalemme, ritorno in parte dall'esilio, loro si riavvicinano a Dio. Ma in tutti questi risvegli c'è una cosa in comune, che è all'inizio. Se noi guardiamo e leggiamo i risvegli che sono descritti nella Bibbia, vediamo che c'è sempre un uomo. Un uomo fedele, un uomo devoto, che inizia il riavvicinamento verso Dio. poi altri lo seguono, poi altro ancora, e infine c'è questo riavvicinamento globale a Dio. Quest'uomo si rimbocca le maniche per fede, non si spaventa delle difficoltà che può incontrare. Ogni giudice iniziava il suo compito in una situazione critica, con un nemico che opprimeva il popolo e il popolo non aveva la forza per ribellarsi. Date Giudici capitolo 6. Giudici capitolo 6 si parla dei tempi di Gedeone. Versetto 6 dice: Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Versetto 25: in quella stessa notte l'Eterno gli disse a Gedeone: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene a tuo padre e abbatti il lascerà che gli sta vicino. Poi costruisci un altare all'Eterno, il tuo Dio, in cima a questa roccia, nell'ordine dovuto. Quindi prendi il secondo toro e offri un olocausto sulla legna della scelà che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servi e fece come l'Eterno gli aveva detto, ma poiché aveva paura della casa di suo padre e della gente della città, invece di farlo di giorno lo fece di notte. Versetti 34 e 35 dice: ma lo spirito dell'Eterno investì Gedeone che suonò la tromba e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Versetto 35: e gli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure convocato per seguirlo. Mandò inoltre messaggeri nei tribù di Asher, Zabulon e Neftali, le quali salirono a incontrare gli altri. Gedeone iniziò il lavoro, distrusse l'altare di Baal come segno di ribellione al culto di Baal. 10 servi lo seguirono all'inizio, lui non era solo, 10 servi lo aiutarono. Poi si unì un'intera famiglia, gli Abiezeriti erano una famiglia della tribù di Manasse e si unirono a lui. Poi tutta la tribù di Manasse, poi altre 3 tribù si unirono. Lui aveva iniziato da solo. In Secondo Cronache, capitolo 29, versetto 1 dice: Ezechia aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abijà, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno in tutto come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aperse la porta della casa dell'Eterno e le restaurò. Poi fece venire i sacerdoti e i leviti e li radunò nella piazza orientale. Anche Ezechia iniziò il lavoro da solo. Poi chiamò i Leviti. Il versetto 12 dice: allora i Leviti si levarono. E poi c'è un elenco di nomi che non vi sto a leggere. Il versetto 15 dice: essi radunarono i loro fratelli e si santificarono. Quindi entrarono a purificare la casa dell'Eterno, secondo l'ordine del re, conformemente alle parole dell'Eterno. I Leviti furono chiamati, si unirono a Ezechia. Il popolo venne riavvicinato all'Eterno. Ci sono altri esempi, ma il concetto è chiaro. Uno inizia, altri lo seguono, e alla fine vedremo la gloria di Dio, vedremo il lavoro dello Spirito Santo. La cosa esplode quando è cominciata, quando altri si uniscono, poi esplode. Persone che si erano allontanate da Dio, persone che non lo conoscevano, si svegliano dal torpore, si svegliano dal sonno, si svegliano dal coma e si avvicinano al Signore. Anche nel Nuovo Testamento ci sono esempi di risvegli. Nel Libro degli Atti, nel capitolo 2, 3.000 persone in un giorno vengono al Signore. Nel capitolo 8, la Samaria viene evangelizzata. Nel capitolo 11, Antiochia, gran numero di persone. Lo schema è sempre lo stesso. Uno inizia, altri lo seguono. E Dio è glorificato dal risultato. Ora, noi sappiamo bene che nessun uomo ha il potere di salvarne un altro e che solo lo Spirito Santo può farlo. Capita Giovanni capitolo 16.